Cerco il tuo volto. Storie di ordinaria santità. Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di San Paolo VI. Emergono bene i tratti del suo cammino spirituale, la finezza e la sensibilità della sua persona, la tempra della sua fede, la sua apertura al mondo, la sua carità intellettuale, il suo impegno apostolico.
Io, l'uomo, la vita, coscienza della grande realtà, esisto, sono e chi sono. Dove, come, quando, l'esperienza passata, presente, tutto è dono e quanti doni ricevuti, donde. Le cause prossime, esistenziali e storiche svelano una provvidenza, un amore, meraviglia e gioia dell'essere. La gioia personale si allarga in inno cosmico alla scoperta del teatro misterioso e incommensurabile della creazione. Io vivo in mezzo ad una immensa, splendida, meravigliosa epifania di cose che esistono. Le cose del cielo, le cose della terra, le cose del mio mondo. In un tentativo di sintesi di coscienza non posso rifiutarmi all'incantesimo dell'universo. Questo irrompente stupore non può non cantare. Microbo nello spazio e nel tempo, io posso almeno celebrare l'universo.
Ecco la mia via, ecco la verità, il perché del mio abbandono, ecco la vita della mia vita. Cos'è mai la felicità? Ti risponderà il filosofo: essere l'unico movente delle azioni umane, l'unica cosa che manca all'uomo. Ti dico io che essa m'è così vicina che io la posseggo, io la tocco. Allora, come il piccolo Davide contro Golia, balzerò dalla sfera delle vicende umane che mi circondano, dal numero dei miei amici, dalla mia famiglia, dalla mia stessa persona, e uscirò più forte della mia debolezza, più ripieno del mio nulla, più fiducioso nella mia impotenza. Io vengo, Signore, fidato nella Tua parola. Vengo perché la Tua carità mi faccia vivere della vita di ogni mio fratello. Vengo tra gli sguardi di quelli che mi conoscono. Vengo perché la Tua benedizione scenda sulla mia famiglia. Vengo perché il venire a Te è tutto ciò che nella vita umana vi può essere di felicità. Vengo perché questa mia venuta, così sublime da non poterne misurare l'altezza, così indegna da non poter conoscere la misericordia che ne supera le mancanze, sia la spinta necessaria per balzare nel tuo seno, eternamente.
La vita deve essere consacrata a qualcosa di grande. Non si può rimanere inerti e insensibili quando si pensa che tante mani si alzano dai 5 continenti. Sono mani di bambini e di giovani che attendono chi insegni loro la via della verità e della giustizia. Mani di uomini e donne, mani di anziani, di sofferenti, di ammalati, che aspettano chi si interessi di loro, si chini sulle loro tribolazioni, ne consoli le amarezze. Mani di affamati, di reietti della società che chiedono aiuto. Non di parole vi è bisogno oggi, ma di opere. Non di velleità, ma di generosità concreta. Non di contestazioni sterili, ma di sacrificio personale, che impegnandosi direttamente trasformi il mondo fatiscente. Solo i giovani possono comprendere questa necessità. se voi acquistate coscienza di Cristo, che cosa avviene in voi? Avviene che diventate interiormente liberi, diventerete persone, diventerete coscienti, saprete perché e per chi vivere. E cosa meravigliosa, sentirete nascere in voi la scienza dell'amicizia, della socialità, dell'amore. Non sarete degli isolati. Senza spegnere la vostra inviolabile personalità, l'adesione a Cristo vi insegnerà l'adesione ai fratelli, vi darà l'intelligenza dei meriti e dei bisogni per cui essi devono essere cercati, amati, serviti. La carità resterà sempre per la Chiesa il banco di prova della sua credibilità nel mondo. Da questo riconosceranno tutti che siete dei miei. Al di sopra di questo aspetto puramente materiale, deve emergere la prevalente funzione pedagogica, aspetto spirituale, che non si misura con cifre e bilanci, giacché mettere a disposizione dei fratelli le proprie energie e i propri mezzi non può essere solo il frutto di uno slancio emotivo e contingente. Deve essere invece la conseguenza logica di una crescita nella comprensione della carità, che, se è sincera, scende necessariamente a gesti concreti di comunione con chi è in stato di bisogno. Non vi sarà più difficile amare, amare molto, amare senza flessioni egoistiche, amare con dono di sé.
La gioia metafisica di sentirsi esistenti, vivi, a contatto non solo con se stessi, ma altresì con un mondo esteriore, non è statica e autosoddisfatta. A ben guardare, essa si esprime in uno slancio di ricerca, di amore desiderante, e denuncia così una innata carenza di quella vita che si è felicemente scoperta. La gioia si converte in bisogno, in fame, in infelicità. La coscienza beata del nostro esistere si evolve in coscienza sofferente di ciò che manca alla nostra stessa esistenza. Siamo esseri meravigliosi, ma incompleti, deficienti, caduchi. Che vita è questa se è soggetta a limiti tanto stringenti, a bisogni tanto inderogabili, ad una sorte tanto fatale quale è la morte? E la morte, se la nostra anima non è mortale, che cosa è se non un supremo desiderio? Di che cosa? Ripenso alla mia storia. Tout est grâce, tutto è grazia. Nel mio caso fino all'evidenza, per l'ambiente nel quale si svolse la mia infanzia, la mia giovinezza, la mia educazione. Le persone, mio padre, mia madre, i fratelli, la famiglia, la scuola, gli amici, i primi maestri di spirito, libri, viaggi, la mia resistenza interiore, la debolezza della salute.
Da quando il Signore fu buono con me col chiamarmi, non ho mai cessato di sentirmi invaso dalla febbre dello spirito. Un acceleramento di attività interiore, una sensibilità acutissima di anima, un delirio quasi di gioia, di stanchezza, di sudore, di paura, continuamente. Ora cerco di raccogliere come conclusione un sentimento solo, tranquillo, umile e fervente. Che il Signore voglia in me e contro di me. Voler mio malgrado, voler l'opposto di quello che l'uomo vuole. Infatti, sono giunto a questa conclusione, che credo sicura per quanto poco lusinghiera, che la provvidenza, cioè, mi ha dato una mente versatile ma debole e quindi una volontà dagli smisurati e innumerevoli desideri, ma fiacca. Però, sebbene le apparenze depongano il contrario, la mia stessa insufficienza fisica e morale, sopraffatta dai nuovi doveri, non mi preoccupa che nei momenti di malumore. Intanto, alla vigilia delle mie decisioni, sono immobile e all'oscuro di tutto ciò che praticamente farò. Spero poi che la voce del buon Dio divenga chiara. Ho passato momenti in cui credevo di vivere fervidamente perché un cumulo di sentimenti e passioni diverse si agitavano in me, agitandomi. Ma ora, per grazia di Dio, vedo che quando quegli stati d'animo non erano frutti di stanchezza iperestetica, erano frutti di remoto orgoglio, di desiderio inespresso di impressionare gli altri e di curvarli a me, non mai per far loro seriamente del bene. Era energia sprecata. Trovo che dominare i propri sentimenti con un forte volere non toglie allo spirito la musica, la sensibilità, la finezza, ma la moltiplica e la chiude sempre con un pensiero di bontà e di speranza. Sento che più avremo di speranza quanto più in alto fisseremo lo sguardo, più d'amore quanto più nello spirito sarà collocato. I tesori soprannaturali, infatti, sono indipendenti dalle miserie che il nostro tempo ci minaccia e ci procura. Vorrei avere la grazia di pensare sempre così, anche nei momenti della prova.
A solo pronunciare e ripetere questa fatidica parola, pace, parola amica e umana quant'altre mai, un sentimento sorge nel nostro spirito che non possiamo tacere. Ed è il sentimento delle difficoltà che si oppongono al conseguimento della pace. Le condizioni presenti del mondo le svelano e le impongono con una forza che pare dichiararle fatali e insuperabili. La pace oggi non esiste in varie parti del mondo. Nuovi terribili ostacoli sorgono, nuovi problemi e nuove minacce, aumentando pericoli, rancori, rovine, lacrime e vittime. È difficile la pace quando la contesa si fa ideologica. In queste congiunture il mondo guarda, sente crescere la tentazione di scrivere la pace tra le utopie. Una grande utopia degna d'essere annoverata fra le energie migliori che muovono la storia, ma destinata sempre a rimanere fallace. Questo aspetto della pace, cioè la difficoltà a raggiungerla e a mantenerla, ci obbliga a dichiarare, anche contro ogni apparenza, la pace possibile sempre, la pace doverosa sempre. La pace è possibile perché gli uomini sono orientati verso la ragione, l'ordine e il bene comune. È possibile perché è nel cuore degli uomini nuovi, dei giovani, delle persone intuitive del cammino della civiltà. È possibile perché a reclamarla sono le voci più care, quelle dei nostri figli, quelle delle vittime dei conflitti, i feriti, i profughi, i devastati, quelle delle madri piangenti, quelle delle vedove e quelle dei caduti. Certo è difficile perché prima che negli avvenimenti esteriori la pace deve essere negli animi, dove si annida l'egoismo, l'orgoglio, il sogno di potenza e di dominio, l'ideologia dell'esclusivismo, della sopraffazione, della ribellione con la sete di vendetta e di sangue. E a questo superamento di idee inumane, di istinti superbi e di passioni bellicose, è alla formazione di cuori forti, nella comprensione che ogni uomo è fratello, che la vita umana è sacra, che la magnanimità del perdono e la capacità di riconciliarsi è grande arte sociale e politica, che tende il nostro sforzo per la vittoria della pace.
Siamo figli dell'Homo economicus. Siamo esponenti di una concezione della vita che gravita intorno alla ricchezza. Anche se non la possediamo, la ricchezza è il cardine della nostra vita moderna. Ad essa tende il nostro lavoro. Intorno ad essa si dibatte la questione delle classi sociali. Di essa gode e soffre la nostra gente. Questa osservazione non è un vanto, è quasi una confessione. Siamo uomini abituati a porre nella ricchezza la nostra anima, la nostra speranza. Quale preghiera possiamo noi rivolgere a San Francesco d'Assisi? Al santo della povertà? Come presentarci senza sentirci da lui respinti o a lui offensivi? Eppure dobbiamo trarre dal nostro spirito una preghiera. La preghiera è questa. Vedi, Francesco, noi non possiamo straniarci dalla vita economica. È la fonte del nostro pane e di quello altrui. È la vocazione del nostro popolo che sale alla conquista dei beni della terra. È la legge fatale del nostro mondo e della nostra storia. È possibile, Francesco, maneggiare i beni di questo mondo senza restare prigionieri e vittime. È possibile con qualche amicizia fra Madonna Economia e Madonna Povertà. La ricchezza, fortemente, troppo fortemente, si impadronisce dei nostri pensieri e diventa fonte dei nostri desideri, si impadronisce delle nostre anime e le assorbe nei suoi calcoli. Chi possiede, teme. Chi possiede, si isola. Chi possiede, si difende. Chi possiede si pone facilmente in posizione ostile verso i propri simili. La ricchezza crea la grande tentazione di fare dei nostri simili i nostri servi e i nostri strumenti. È tremendo. Beati saremo noi se poveri in spirito sapremo liberarci dalla ingannatrice fiducia nelle ricchezze materiali e orientare i nostri desideri in primo luogo verso i beni spirituali e se sapremo rispettare e amare i poveri come fratelli. Beati saremo noi se, formati alla dolcezza dei forti, sapremo rinunciare al funesto potere dell'odio e della vendetta e se avremo la saggezza di preferire alla paura, che le armi ispirano, la generosità del perdono, l'alleanza della libertà e del lavoro, conquistata grazie alla bontà e alla pace. Beati noi se non faremo dell'egoismo il principio ispiratore della vita e del piacere il suo fine, ma se al contrario sapremo scoprire nella temperanza una fonte di energia, nel dolore uno strumento di redenzione, nel sacrificio il culmine della grandezza. Beati saremo noi se preferiremo essere oppressi che oppressori e se avremo sempre fame di una giustizia sempre crescente. Beati saremo noi se sapremo nel tempo e al di là di esso perdonare e lottare, agire e servire, soffrire e amare. Non saremo mai delusi in eterno.
La meditazione su Dio mi sembra tanto più avvincente ed esaltante quanto Egli, l'essere principio unico e universale, m'appare necessario, assoluto, eterno, vivo, ineffabile. Come conoscerlo? Come ignorarlo? Come misurarne la sconfinata trascendenza? Come sottrarsi dalla sua immanente vicinanza? Dio è amore. Questa è la verità su Dio. Il Vangelo ce lo ha insegnato. Dio è Padre. Mi pare che non avremo mai abbastanza esplorato questa personalità di Dio. Io sono amato da Dio. Gioia! Pianti di gioia. Ma questo trasporto che ci autorizza, anzi ci comanda di lasciarci da Lui amare e di osare da parte nostra di amarlo, non annulla un sentimento fondamentale verso il Dio vivo, che è il timore. Questo è alla base del senso della nostra sproporzione, della nostra responsabilità, come pure della serietà del rapporto religioso. L'orazione, tutto sommato, è una conversazione unilaterale nostra con Dio. È chiaro che una tale conversazione non può essere che difficile e impacciata. Dopo tanti anni e tanti tentativi di dare voce ad una vera preghiera, si avverte una umiliante incapacità. Quale sarebbe quella d'uno che suonasse un violino nel fragore di un'officina?
Devo notare che sul tema religioso noi moderni ci adattiamo assai facilmente a vivere in una grande incertezza. Siamo di solito gente molto positiva, desiderosa di chiarezza, capace di arrivare a conclusioni in un certo senso definitive o perlomeno rassicuranti. Invece su questo tema, cosiddetto spirituale o religioso, ci si contenta molto facilmente d'una nebulosità inesplicabile, d'un'approssimazione non ragionevole, d'un sì o no molto vago. Siamo stati abituati da tante correnti intellettuali che hanno educato a questo dubbio rassegnato i nostri sentimenti e il nostro pensiero. A partire dall'illuminismo siamo arrivati a quella scuola positivistica che professa una sicurezza limitata ma più garantita. Io non credo che ciò che vedo. Ci siamo contentati d'un elegante ripiego. Queste questioni le abbiamo ridotte tranquillamente alle nostre capacità comprensive. Noi invece sosteniamo che l'avere un pensiero sul grande problema religioso sia estremamente importante ed impegnativo. E di più, pensiamo che in qualche modo tale problema abbia fatalmente una sua risposta. L'avrà intelligente o non intelligente, l'avrà positiva o negativa, ma l'avrà perché investe la realtà della vita. Perché pensando ed agendo, si voglia o no, si ricorre sempre a dei principi primi. Siamo dei travolti o siamo degli argini? Siamo dei vinti o siamo dei convinti? Siamo davanti ad una rocca che saprà sostenere l'urto di eventuali contrasti o l'usura degli anni? O è invece un castello di carta suscettibile di crolli improvvisi? La nostra debolezza proviene, in fondo, dalla mancanza di una base ideologica chiara e sicura, dalla mancanza di un piano filosofico e spirituale. Per me, devo dire la mia ferma convinzione, questo piano è quello cristiano. Quello dell'antico e sempre vivo cristianesimo. Chi è invitato a entrare nell'ambito della religione trepida, pensa ad essere sommerso da esigenze moralistiche o pietistiche che gli facciano perdere il decoro, la personalità. Teme l'imbarazzo, teme il ridicolo, teme di diventare come certa gente religiosa, insignificante e spesso insopportabile. La Chiesa esige troppo. Ebbene, io dirò non solo esige troppo, ma esige tutto. Il cristianesimo non ammette riserve, ma detto questo aggiungo subito che il cristianesimo esige nulla. Si badi al paradosso. Esige tutto in un senso, esige nulla in un altro. Il fenomeno religioso è delicatissimo. La religione autentica non è un puro sentimento che noi possiamo coltivare a piacimento come la poesia, come la musica. La religione è realistica, consiste in un patto a due. Per essere reale esige che di là dell'animo umano vi sia questo quid misterioso che chiamiamo Dio. Dobbiamo, con molto riguardo, fare i conti con quell'aldilà. Si deve venire a colloquio non con un concetto della divinità, non con un Dio immaginario, ma col Dio vivente, col Dio dell'universo, il Dio di tutti i segreti, il Dio di tutte le forze, di tutti i principi, di tutti gli uomini, di tutta la storia.
Thank you.
Quando si pensa che questo rapporto fra noi e Dio esiste, non è follia l'avervi dato considerazione, non è insipienza l'averne fatto centro dei propri pensieri. Non è una distrazione l'essersi lasciati assorbire, entusiasmare, l'aver dato tutta l'anima a questa possibilità di dire di sì al Dio che parla, al Dio che chiama, al Dio che si avvicina, al Dio che diventa il nostro interlocutore quotidiano. Rispondere di sì al Dio che non si vede, a qualcosa che non è sperimentale, che non è sensibile, che non è tangibile, che non è godibile secondo la maniera comune dell'arte conoscitiva dei nostri sensi, delle nostre relazioni sociali. Per dire di sì bisogna vivere di fede e non di esperienza. Bisogna vivere in una perenne tensione che è sempre libera e sempre ferma, sempre voluta e sempre piena, cioè vivere una vita estremamente energica, personale e forte. Non è vita senza amore, non è vita spenta, scolorita, sbiadita, insignificante. È vita fiamma, è vita calore, è vita gioia, è vita canto, è vita poesia, è vita speranza, è vita pienezza, una vita verticale.
Abbiamo riconosciuto la nostra angosciosa ed esistenziale necessità di ricomporre il nostro rapporto normale e felice col Dio vivente. Abbiamo sperimentato la nostra incapacità assoluta a riallacciare da soli in amicizia vitale tale indispensabile rapporto. Abbiamo rasentato con la vertigine della paura l'abisso d'una fatale rovina. Abbiamo osato, noi uomini di questo splendido e babelico secolo, trepidanti e coraggiosi, battere ancora alla porta della casa paterna, quella della riconciliazione con l'armonia primaria, con te, o Dio della giustizia e della bontà. Un patto ha cercato di ricollegare questa nostra vita cosiddetta moderna, la nostra vita attuale, storica, civile, qualunque sia, negatrice, scettica, aberrante, indifferente, con te, Dio, prima, vera, unica, ineffabile sorgente della vita. La vita sei tu, sospeso come una lampada sulla penombra della nostra balbettante esperienza a contatto con la storia, con la nostra stessa misteriosa solitudine interiore. È la vita, perché raggiunge te, o Dio, sia pure sulla riva limite della nostra capacità di conoscere e di amare. Te, oceano dell'essere, pienezza superante e incombente d'ogni esistenza, cielo dell'insondabile profondità, non solo della terra e del cosmo. E dove andremo noi ora? Non l'odio, non la contesa, non l'avarizia sarà la dialettica, ma l'amore. L'amore generatore d'amore. L'amore dell'uomo per l'uomo, non per alcun provvisorio ed equivoco interesse o per alcuna amara e mal tollerata condiscendenza, ma per l'amore a te. A te, scoperto nella sofferenza e nel bisogno di ogni nostro simile. La civiltà dell'amore prevarrà nell'affanno delle implacabili lotte sociali e darà al mondo la sognata trasfigurazione dell'umanità.
Per conoscere Cristo bisogna credere in Lui. L'assalto delle esegesi parziali o false, l'abitudine delle formule verbali, la stanchezza che l'età infligge alla mente e tante altre deviazioni o depressioni del pensiero affievoliscono e persino spengono talora la meraviglia, la gioia, la sempre progressiva scoperta della sua umano-divina realtà, così che occorre che continuamente, finché dura questa penombra della vita presente, sia risvegliata la nostra contemplazione. Che è mai questo mistero? Come mai queste verità sembrano sempre nuove e non mai completamente comprese? Come chiamarti? Come nominarti? Come derivare un concetto di chi tu sei? Posso io dire che il genio di Cristo si riflette in me?
la tendenza a considerare l'aspetto soggettivo della religione e la progressiva negazione della trascendenza divina verso cui si è diretta tanta parte della filosofia moderna hanno spesso oscurato in molti la visione reale del mondo religioso. Ora invece per noi è chiaro che l'idea di Dio è incentrata in Cristo. Cristo è essenziale, Cristo è necessario, Cristo è indispensabile per le nostre relazioni con Dio. E siccome dalle nostre relazioni con Dio dipende la nostra concezione della vita, dipende la nostra moralità, dipende il nostro giudizio sulla dignità della vita e sulla fratellanza umana, Cristo è la chiave di volta di tutto il sistema di pensiero. Questa idea centrale di Cristo proietta raggi di luce anche al di là dell'ovile che gli è intorno raccolto. La storia contemporanea ci mostra nelle sue salienti manifestazioni i segni di un messianesimo profano. Il mondo, dopo aver dimenticato o negato Cristo, lo cerca, ma non lo vuol cercare qual è e dov'è. Ricusa di adorare il Dio che si è fatto uomo e non teme di prostrarsi servilmente davanti all'uomo che si fa Dio. Il desiderio di trovare un uomo sommo, un prototipo dell'umanità, un eroe di completa virtù, un maestro di somma sapienza, un profeta di nuovi destini, un liberatore da ogni schiavitù e da ogni miseria, assilla oggi le generazioni inquiete che, forti di qualche sconsacrato frammento di verità tolta al Vangelo, creano miti effimeri, agitano inumane politiche e preparano così grandi catastrofi. Dall'inquietudine degli spiriti laici e ribelli e dall'aberrazione delle dolorose esperienze umane prorompe fatale una confessione al Cristo assente. Di te avremo bisogno. È una strana sinfonia di nostalgici che sospirano a Cristo perduto. Tu ci sei necessario, maestro delle verità recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo. Tu ci sei necessario per scoprire la nostra miseria morale e per guarirla, per avere il concetto del bene e del male, per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. Tu ci sei necessario, o fratello primogenito, per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore d'espiazione e di redenzione. Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per avere certezza che non tradisce in eterno. Tu ci sei necessario, o Cristo, o Dio con noi, per imparare l'amore vero.
Il Natale non è una favola, non è un incantesimo di canzoni, di giochi, di regali e di pranzi, non è un giorno festoso come altri. Il Natale è il memoriale del mistero più grande e più profondo che sia mai avvenuto nella storia, incalzante, esigente, decisivo ad ogni coscienza. È letizia che i bambini possono provare nella istintiva certezza, recata dal grande fratellino Gesù, sulla bontà della vita, sulla bellezza e sul valore d'avere una culla, una madre, un canto di angeli sopra la scena umana, per povera e disadorna che sia. È conforto il Natale che il cristiano, gravato dal peso della quotidiana fatica ed afflitto per tante amarezze, sente corroborante e profondo, come valorizzazione di ogni suo operare e di ogni suo soffrire. E per gli altri, il Natale che cos'è? Vorrei estendere questa domanda a tutti, cioè all'uomo moderno in genere, qualunque sia il grado di vicinanza o di lontananza con questo mistero. Domandiamoci: sappiamo noi che cosa deve oggi per noi rappresentare il Natale? Risponderò con una parola di moda: è una scelta. Parola forte, perché scuote l'ignoranza, la pigrizia, il dubbio, la superficialità. Parola esatta, perché scende nelle viscere della verità religiosa e della realtà spirituale e ne cerca le ragioni essenziali. Parola energica, perché obbliga a conclusioni pratiche, importanti. E parola nobile, perché chiama l'uomo alla coscienza di un suo fondamentale dovere. Il Natale è una scelta per Cristo. Dobbiamo noi, tutto considerato, cioè valutando la vita nelle sue supreme espressioni, stare per Cristo? Bisogna decidere. Io so bene che questa decisione lascia in ombra tante obiezioni, perché so bene che la grandezza stessa dell'avvenimento può renderci esitanti ad ammetterne la realtà. È mai possibile e mai pensabile che Dio si faccia uomo? E so bene che la piccolezza stessa dell'avvenimento medesimo può suscitare analoga esitazione. È davvero accaduto che in forme così umili, così semplici e povere Dio sia venuto nel mondo? Come mai quel fatto di Betlehem investe tutta la storia, tutta la sorte dell'umanità e riguarda direttamente anche me? Cristo ci aspetta. E Cristo è l'aspettato. E chi scoprirà questa attesa riavrà la gioia dei pastori di Betlehem, che andarono in fretta e trovarono il bambino giacente nel presepio e, vistolo, si persuasero. Perché Cristo non è lontano. Chi lo vuole lo può riscoprire e chi lo riscopre lo deve scegliere. E come sempre, chi davvero lo sceglie avrà la sua pace, la pace appunto del Natale.
Il crocifisso, lo specchio del peccato, riflette in sé ciò che noi siamo, la nostra delinquenza, la nostra capacità di uccidere Dio, e riflette in sé ciò che invece è capace di fare Dio, morire per noi. È contro un Dio che si chiama Padre, è contro un Dio che si chiama Fratello, è contro un Dio che si chiama Consolatore ed Ospite, che si scaglia l'imbelle e miserabile creatura umana ribelle. È questa l'enormità delle nostre azioni, della nostra vita quotidiana. Viviamo in un misfatto abituale, siamo degli incoscienti, per questo siamo capaci di delitti così atroci e così enormi. Il nostro male ha qualche cosa di immenso, di incommensurabile. È stranissimo. È direi quasi impensabile. È misterioso, ma è così. Sopra di noi veglia una bontà che non conosceremo mai abbastanza, per cui non ci commuoveremo mai abbastanza. Sopra di noi sta una tenerezza infinita, una paternità immensa. C'è un pensiero profondo, misterioso, che sa concordare ciò che per noi sarebbe non concordabile: la giustizia con la bontà e la misericordia. Ecce Agnus Dei. Questo è il saluto con cui Giovanni introdurrà Cristo nella vita pubblica. Eccolo, l'agnello. Ecco, la vittima delle responsabilità umane. Egli avrà una virtù tale da annullare, da incenerire tutte queste nostre responsabilità e da rendere noi di nuovo innocenti, di nuovo figli, di nuovo candidati alla vita eterna.
L'artista moderno è soggettivo, cerca più in se stesso che fuori di sé i motivi dell'opera sua. Ma proprio per questo è spesso eminentemente umano, è altamente apprezzabile. Molti artisti hanno sostituito la psicologia all'estetica. Questa è certamente un'evoluzione spesso pericolosa e sconcertante, ma più spesso idonea a penetrare nel santuario dello spirito. Cotesta arte che nasce più dal di dentro che dal di fuori è documento che ci obbliga a leggervi dentro l'anima contemporanea. Esiste ancora, esiste anche in questo nostro mondo secolarizzato e talvolta perfino guasto di profanazioni oscene e blasfeme, una capacità prodigiosa di esprimere l'umano autentico. L'artista moderno è profeta e poeta a modo suo dell'uomo d'oggi, della sua mentalità, della società moderna. Non si tratta più solo d'arte, ma di spiritualità, una voce cavata proprio dal profondo dell'animo, una forma che si distingue da ogni travestimento di palcoscenico, di rappresentazione puramente esteriore. È l'io che si trova nella sua sintesi più piena e più faticosa. Quando si entra in se stessi per trovare tutte queste energie e dare la scalata al cielo, noi ci sentiamo in un primo momento immensamente lontani. La trascendenza che fa tanto paura all'uomo moderno è cosa che lo sorpassa infinitamente. Siamo alle soglie della bellezza suprema. Che cos'è la bellezza? Quali voli dovremmo fare per superare i livelli spesso fallaci della bellezza degradata, sensibile, puramente estetica, per arrivare a quello della verità risplendente? Tale è la bellezza dell'essere sfolgorante, della forma diafana, della vita piena e perfetta. Cristo è bellezza, bellezza umana e divina, bellezza della realtà. Non è un'enfasi mitica o mistica che ci fa esclamare questa definizione di Lui, è la testimonianza che dobbiamo al Vangelo.
La perfezione, interiore nei propositi e nei sentimenti, esteriore nelle opere e nella tensione delle opere. Questo è il problema, che si complica nella molteplicità e nelle circostanze pratiche e psicologiche della nostra vita terrena. Potrà rimanere ferma, anzi affermarsi più sincera la nostra volontà? Risponde il Signore, dapprima interrogando, 3 volte interroga. Ciò vuol dire che il rapporto deve essere profondo, confermato e riconfermato, totale nei sentimenti, nei pensieri, nei propositi, nei fatti, fondamentale, unico e felice, cambiando le circostanze e passando gli anni. Sì, o Signore, Tu sai che io Ti amo. Poi la risposta programmatica del Signore. La Chiesa, da amare, da servire, da sopportare, da edificare, con tutto il talento, tutta la dedizione, con inesauribile pazienza ed umiltà. Ecco ciò che resta sempre da fare, cominciando, ricominciando, finché tutto sia consumato, finché Egli ritorni.
Un tempo che ognuno riconosce come rivolto alla conquista del regno della terra piuttosto che al regno dei cieli. Un tempo in cui la dimenticanza di Dio si fa abituale e sembra, a torto, suggerita dal progresso scientifico. Un tempo in cui l'atto fondamentale della personalità umana, resa più cosciente di sé e della sua libertà, tende a pronunciarsi per la propria autonomia assoluta. Un tempo in cui il laicismo sembra la conseguenza legittima del pensiero moderno e la saggezza ultima dell'orientamento temporale della società. Un tempo nel quale le espressioni dello spirito raggiungono vertici di irrazionalità e di desolazione. In questo tempo si è celebrato il nostro concilio. La Chiesa del Concilio si è occupata dell'uomo, quale oggi in realtà si presenta. l'uomo vivo, l'uomo tutto occupato di sé, l'uomo che si fa centro di ogni interesse, osa dirsi principio e ragione d'ogni realtà. Tutto l'uomo fenomenico, l'uomo tragico dei suoi propri drammi, l'uomo superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, egoista e feroce, l'uomo infelice di sé, che ride e piange, l'uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte e l'uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, l'uomo com'è, che pensa, che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa e l'uomo sacro per l'innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per la pietà del suo dolore, l'uomo individualista e l'uomo sociale, l'uomo peccatore e l'uomo santo. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Considerato l'eterno bifronte suo viso, la miseria e la grandezza dell'uomo, il suo male profondo, innegabile, da se stesso inguaribile, ed il suo bene superstite, sempre segnato di arcana bellezza e di invitta sovranità, invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi, invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal concilio verso il mondo contemporaneo. La religione cattolica e la vita umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza. Per conoscere l'uomo, l'uomo vero, l'uomo integrale, bisogna conoscere Dio. Ma se noi ricordiamo come nel volto di ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo. Possiamo altresì enunciare. Per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo.
L'ateismo, è stato detto, può avere una funzione purificatrice, in quanto obbliga a dare di Dio un'idea più esatta, cioè più alta, più trascendente, più pura e più vera. Se l'irreligiosità di cui è pervaso il mondo contemporaneo valesse a dare al nostro sentimento religioso un più forte concetto della trascendenza e dell'ineffabilità del Dio che adoriamo e che amiamo, avremmo tratto un piccolo vantaggio dal presente dramma spirituale e avremmo meglio capito una ripetuta, ma forse non abbastanza ricordata, lezione dei grandi maestri della teologia e della mistica, a richiamarci all'umiltà della nostra conoscenza di Lui, una conoscenza per analogia, una conoscenza che per affermare ciò che Dio è, nega ciò che non è. La religione difende la ragione, è di natura sua intellettualista, è amica della filosofia, del pensiero, dell'impiego non artefatto, non capriccioso, non debilitato della mente, ma sano, lucido, perseverante, generoso. Per questo la Chiesa apre scuole e università, scrive libri e si chiama maestra. Dovremmo forse ricordare ancora una volta che la nostra religione non ammette contrasti irrisolubili fra ciò che la fede ci insegna e la scienza ci offre come provato e sicuro? Vi potranno essere difficoltà, certamente, fra questi due ordini di verità, ma dove, nel mondo del sapere, non esistono difficoltà? La religione è sintesi, perciò la religione induce all'universalità e all'unità del sapere. Mentre la nostra scuola, e precisamente per il suo indirizzo scientifico, è portata alla specializzazione e perciò alla conoscenza parziale e genera facilmente l'illusione di poter ridurre il giudizio su tutti i settori del sapere e della vita nella visuale di una conoscenza approfondita ma ristretta, e di fare inavvertitamente ma fatalmente di una scienza particolare una filosofia generale, la vita religiosa tiene aperto e disteso il cielo della realtà totale, dell'ordine complesso e gerarchico delle varie discipline, dei principi filosofici assoluti e universali, della possibile collaborazione delle varie fonti di studio, e indirizza l'enciclopedia dello scibile umano a quell'armonia, a quell'intrinseca simpatia delle sue parti, a quella maestosa bellezza d'insieme che i maestri medievali designavano con una parola scolastica di superbo valore, la summa. La religione sveglia nello spirito l'ansia dell'essere e dà gravità e grandezza ai problemi che lo riguardano. Pensare, sapere, sono atti estremamente seri, perché sono responsabili di fronte all'oggetto infinito che li rende possibili, che li provoca, che li aspetta. Non più alla ricerca delle verità che servono, ma del servizio alla verità, la mente chiama in aiuto dell'attività razionale, giunta al limite della sua potenza, le altre facoltà dello spirito, che lancia nell'immensità del mistero il suo grido. Qui avviene un prodigio, il prodigio che tutti conosciamo, ma che non cessa d'essere tale. Non l'eco del mio grido ritorna all'animo sospeso, ma una voce viva, profonda, come l'abisso dell'universo, e soave come quella di un amico che eternamente aspettava questo istante ineffabile. La religione è colloquio.
È giunto il tempo di sciogliere le vele. Giunge la fine. Vedo che la considerazione prevalente si fa estremamente personale. Io chi sono? Che cosa resta di me? Dove vado? E vedo che questa suprema considerazione non può svolgersi in un monologo soggettivo, nel solito dramma umano. Deve svolgersi in dialogo con la realtà divina. L'ora viene. Ecco, mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce. Di solito la fine della vita temporale ha una sua fosca chiarezza, quella delle memorie così belle, così attraenti, così incomplete, così nostalgiche. Tutto era dono, tutto era grazia, e com'era bello il panorama attraverso il quale si è passati. Troppo bello, tanto che ci si è lasciati attrarre e incantare. Questa vita mortale, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente. Né meno degno di esaltazione e di felice stupore è il quadro che circonda la vita dell'uomo. Questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. Assale il rammarico di non averlo ammirato abbastanza, questo quadro. La scena del mondo è un disegno tuttora incomprensibile per la sua maggior parte d'un Dio che si chiama il Padre nostro che sta nei cieli. In questo ultimo sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e misteriosa è un riverbero della prima luce, un preludio alla visione dell'invisibile sole. Ma ora, in questo tramonto rivelatore, un altro pensiero occupa il mio spirito, ed è la fretta di fare qualcosa di importante prima che sia troppo tardi. Come riparare le azioni malfatte? Come recuperare il tempo perduto? Qui affiora la mente la povera storia della mia vita, intessuta per un verso dall'ordito di singolari e innumerevoli benefici e per l'altro attraversata da una trama di misere azioni. Povera vita stentata, gretta, meschina, tanto, tanto bisognosa di pazienza, di riparazione, di infinita misericordia. Curvo il capo e alzo lo spirito. Umilio me stesso ed esalto te, Dio. E mi domando, perché hai chiamato me? Perché mi hai scelto così netto, così renitente, così povero di mente e di cuore? Ed eccomi in uno stato di sublimazione che non mi consente più di ricadere nella mia psicologia istintiva di pover'uomo per reagire nella più sconfinata fiducia con la risposta che da me è dovuta. Tu lo sai che ti voglio bene. O uomini, comprendetemi, tutti vi amo nell'effusione dello Spirito Santo che io ministro dovevo a voi partecipare. Così vi guardo, così vi saluto, così vi benedico tutti. E alla Chiesa a cui tutto devo e che fu mia, che dirò? Potrei dire che sempre l'ho amata. Fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gretto e selvatico egoismo e mi avviò al suo servizio, e che per essa, non per altro, mi pare di aver vissuto. Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla in ogni essere che la compone. Le benedizioni di Dio siano sopra di te. Abbi coscienza della tua natura e della tua missione, abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità. E cammina, povera, cioè libera, forte e amorosa verso Cristo. Il Signore viene. Amen.
Avete ascoltato Cerco il tuo volto, storie di ordinaria santità. Appuntamento alla prossima settimana.